www.edigio.it e la storia continua. Dal Parco Naturale della Valle del Ticino, gli antichi mestieri del Ticino. Rogge e canali, la costruzione dei canali per l'irrigazione. Alcune rogge del Ticinese e le antiche opere idriche nella zona meridionale della valle. La ripulitura annuale delle rogge, che era compito dei fittavoli. Sul Ticino diversi erano gli sbarramenti di regolazione tipo quello della Miorina, poi il porto della Torre, diga e centrale, il Pan Perduto, la roggia Clerici Simonetta, e da lì si ricava il canale Elena, la roggia Molinara di Oleggio, la roggia del Marchese Ferrero, il Ticinello, la fontana Marconi e il canale Cavour, lo scaricatore, la presa del Langosco, il Naviglio Langosco, lo scaricatore del Ticinazzo e la presa dello Sforzesco e il Naviglio Sforzesco. Un'altra roggia molinara nei pressi è il canale Nuovo. Pure i mulini e la costruzione, il movimento della ruota d'acqua dei mulini e le mole, la macinatura dei cereali per pressione o sfregamento. Antichi mestieri del Ticino. Rogge e canali. La costruzione di una rete di canali di irrigazione si sviluppò parallelamente alla rinascita dell'agricoltura e dell'allevamento a partire dal tardo Medioevo. Si trattava di un'esigenza primaria per lo sviluppo quello agrario della zona. Le terre della Valle del Ticino, infatti, benché situate in riva al fiume, erano spesso aride, specie nella zona settentrionale, situata al di sopra della linea delle risorgive. La presenza di una rete di irrigazione era necessaria per permettere l'impianto di marcite e prati irrigui, ottenendo foraggi migliori e in maggiore quantità e, dove la natura del terreno lo permetteva, per favorire l'impianto di risaie. Infine, le rogge azionavano le ruote dei mulini, altro anello essenziale della catena di produzione alimentare. Una delle più antiche opere di irrigazione presenti in valle è la roggia Molinara di Oleggio, costruita attorno al XIV secolo. Ma prima del 1720, la roggia si alimentava più a sud dell'imbocco attuale, in località Zendone di Marano. E solo dopo quella data l'abbassamento del livello del fiume impose di spostare più a nord, in territorio di Pombia, l'attacco della roggia. Altra roggia antica è quella di Monte Lame, a Pombia, la cui presenza è documentata dal 1492, quando Gian Galeazzo Sforza concesse all'arcivescovo di Milano, Guido Antonio Arcimboldo, di estrarre 6 ruizini d'acqua per irrigare alcune sue terre improduttive della zona. Nel secolo XVIII vennero scavate, sempre a Pombia, la roggia del Marchese Ferrero, feudatario locale, e il cavo Simonetta. In una relazione dell'Ufficio Sabaudo delle Finanze del 1753 è descritta la rete idrica del Novarese. Dal Ticino risultano derivate, oltre alle rogge già citate, quella della comunità di Varallo Pombia, quella del dottor Campana, quella della comunità di Galiate, e 2 antiche opere idriche della zona meridionale della valle, il Naviglio Langosco e il Naviglio Sforzesco. Il primo di proprietà dei vari coutenti milanesi, aziona molti mulini, piste da riso e alimenta risaie nel territorio di Vigevano. Il secondo è chiamato così perché raggiunge la tenuta della Sforzesca, azienda modello in territorio di Vigevano, costruita da Ludovico il Moro e alla quale collaborò Leonardo da Vinci. All'epoca la tenuta risulta di proprietà dei domenicani del convento di Santa Maria delle Grazie di Milano. ai campari, che erano operatori privilegiati nella gerarchia delle campagne, spettava il compito specialistico di sorvegliare le rogge, manovrare le chiuse, distribuendo l'acqua dei vari utenti nei giorni prefissati e svolgere le opere di piccola manutenzione, mentre la ripulitura annuale delle rogge era compito dei fittavoli e la messa in opera dei nuovi tratti della rete idrica era sostenuta dal proprietario terriero, per il quale rappresentava un buon investimento, destinato a aumentare la produttività delle campagne. I mulini. La costruzione di numerosi mulini che costellano la valle del Ticino fu dettata probabilmente da numerosi fattori. Il primo era legato alla natura stessa dei luoghi, con abbondanza di corsi d'acqua naturali e possibilità di derivarne facilmente di artificiali per muovere le ruote idrauliche e fornire l'energia necessaria alla macinazione. Il secondo è collegato alle caratteristiche dell'economia rurale dei secoli scorsi, alla cui base era la cerealicoltura. L'alimentazione stessa era costituita prevalentemente da cereali sotto forma di pane, polenta o minestre. La scarsità di granaglie, la carestia, era una calamità piuttosto frequente, tanto che per la maggior parte del secolo XVII il commercio dei cereali era regolato severamente e il contrabbando o l'ammasso di questi era punito con durezza. In questo contesto il mulino era uno dei punti chiave dell'economia contadina. Assicurarsi un mulino significava risparmiare tempo e merce. Tempo perché si evitavano i lunghi viaggi di andare e ritorno con i carichi di sacchi e le snervanti attese al mulino dove sempre, per consuetudine secolare, si dava la precedenza ai residenti. Merce perché si rischiava di doverne lasciare una parte per strada in pagamento al dazio, se non si riusciva a frodarlo con qualche sotterfugio, e soprattutto si doveva pagare al mugnaio la tariffa per la macinazione, che solitamente era il 10% della merce. Come conseguenza di tutto questo, la maggior parte dei proprietari terrieri e delle comunità locali fecero erigere mulini sulle proprie terre. Tipico l'esempio dei mulini trecatesi, la cui costruzione fu promossa nel Settecento dai marchesi Sergonti, mentre i mulini privati erano annessi alle proprietà, ad esempio il mulino del Casone o quello di Bornago. Poi c'erano quelli pubblici che sorgevano in luoghi isolati, con annessa tutt'al più l'abitazione del mugnaio. Tale, ad esempio, è il mulinetto di Bellinzago, dove sulla parete verso la roggia è ancora visibile una targa di pietra con la scritta 1783 Fecit Communitas Bellinzaghi. I due mulini, appartenenti alla comunità di Varallo Pombia e costruiti nel 1679 e oggi in rovina, erano dati in affitto al mugnaio, che si impegnava a pagare annualmente una certa somma e a rispettare il regolamento che gli impediva, tra l'altro, di allevare più di un certo numero di animali da cortile, forse per paura che questi venissero nutriti con le preziose granaglie destinate all'alimentazione umana. In alcuni casi, l'attività molinaria costituiva una vera e propria impresa commerciale. In territorio di Castelletto Ticino, ad esempio, c'erano 11 mulini, di cui 9 situati lungo il corso del torrente Norè, e gestiti per la maggior parte dalla famiglia Rossi, che si tramandava l'attività di padre in figlio. 2 invece erano i mulini natanti, situati sul Ticino, che vennero travolti dalle piene del fiume. Un tipico edificio da mulino comprendeva la grande stanza delle mole, spesso preceduta da un portico per la gente in attesa, un ripostiglio per i sacchi, un altro piccolo locale e una stalla sufficientemente o sufficiente per alloggiare uno o due animali da tiro. In molti casi, infatti, il mugnaio provvedeva personalmente al ritiro delle granaglie e alla consegna delle farine, in cambio ovviamente di una percentuale più alta. La maggior parte dei mulini avevano due coppie di mole per la macinazione di cereali e una pista per la sbucciatura del riso, ad esempio la decorticazione dell'orzo, eccetera, a tre o quattro pistoni. L'intero meccanismo poteva essere azionato da una sola ruota idraulica o da più ruote indipendenti. Il movimento della ruota ad acqua si trasmetteva all'asse di ferro che azionava le mole per mezzo di un meccanismo a ruote dentate, delle quali una era solitamente di legno, l'altra di ferro o di ghisa, questo per ridurre l'usura e la rumorosità che sarebbe derivata dal contatto delle due ruote dello stesso materiale. Il vero e proprio apparato per la macinazione era del tipo molino a palmenti, in uso fino dall'antichità. Due mole orizzontali affacciate, di cui una fissa all'incastellatura della macchina, dormiente superiore o più spesso inferiore, e una mobile azionata dall'asse di ferro verticale. Le mole erano di pietra dura, trasportate per via d'acqua dalle zone di montagna circostanti il lago Maggiore. La mola superiore era provvista di un foro centrale, attraverso il quale le granaglie contenute nella tramoggia cadevano nello spazio tra le due mole. Il cereale veniva macinato per pressione e sfregamento. Per prolungare il percorso tra i due palmenti sulla faccia superiore e di quello inferiore, fisso, erano praticate delle scanalature. Infine, il materiale macinato si raccoglieva per forza centrifuga alla periferia, dove attraverso un foro dell'incastellatura si scaricava nel recipiente per le farine, il burratto. I cereali più frequentemente macinati erano frumento, il mais, l'orzo e l'avena. Si potevano ottenere farine di diversa grossezza, semole, grossolane, spezzettature per mangimi. La finezza di macinazione dipendeva da due fattori: la distanza tra le due macine, regolata da un meccanismo a vite, e la velocità di discesa dei cereali, che dipendeva dall'inclinazione della tramoggia. La tramoggia era fornita di un meccanismo di allarme con un campanello che suonava quando il materiale stava per finire. Questo perché, se le mole giravano a vuoto, si usuravano. Anche se i cereali scendevano troppo lentamente, l'attrito era eccessivo e la farina tendeva a surriscaldarsi. Se invece si forniva troppo materiale, le macine si intasavano. E per rimediare all'usura che con l'andare del tempo rendeva troppo liscia la superficie delle mole, quest'ultima era battuta periodicamente con appositi martelli.
www.redigio.it e la storia continua.